Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E come detto, iniziamo il programma di questa mattina dalla Nuova Zelanda. Ieri infatti la polizia della Nuova Zelanda ha ufficialmente identificato altri morti dell'eruzione vulcanica avvenuta a White Island lunedì scorso, quando si trovavano sul suo suolo 47 turisti provenienti da diverse nazionalità. Le ultime vittime australiane sono la 15enne Zoe Hosking e il suo patrigno Gavin Dallow di 53 anni, entrambi venivano da Adelaide, e poi Carla Matthews di 32 da Coffs Harbour e Anthony Langford, 51 anni, da Sydney. Due gemelli, Matthew e Baron, sono stati identificati in precedenza, mentre i loro genitori Martin e Barbara rimangono dispersi. Il conteggio delle vittime dell'esplosione vulcanica di lunedì sale adesso a 16. 15 sono morti sul vulcano Fakari ed uno in Australia al Concord Hospital di Sydney a seguito delle ferite, delle ustioni riportate dopo l'eruzione vulcanica. E noi facciamo il punto della situazione con un collegamento in diretta in questo momento dalla Nuova Zelanda. Diamo il benvenuto a Giuliano Serrao. Buongiorno Giuliano.
Buongiorno Carlo e buongiorno ai nostri ascoltatori.
Giuliano, venerdì sono iniziate proprio le operazioni di recupero dei cadaveri dei turisti. Al momento, come abbiamo detto, ne mancano due all'appello. Quali sono le difficoltà più grandi che si trovano ad affrontare nell'operazione?
Sì Carlo, intanto ti confermo che questa mattina si proverà di nuovo a recuperare questi tre corpi, si farà un nuovo tentativo. Il problema purtroppo è sia a livello di condizioni meteorologiche, ci sono stati dei temporali anche la settimana scorsa che non aiutano, poi ovviamente le condizioni atmosferiche proprio del vulcano, cioè c'è magma, ci sono ancora ceneri, fa molto caldo, non è assolutamente facile. E in più ovviamente per le leggi sulla sicurezza e comunque per le complesse procedure appunto di recupero, il personale viene equipaggiato con equipaggiamento di sicurezza molto molto ingombrante, e questo limita appunto la durata delle operazioni. Adesso si parla di circa dai 60 ai 75 minuti, che non è molto tempo ovviamente per cercare i due corpi o sull'isola o come si sta facendo adesso nel mare,
anche perché vanno con in terraferma anche con delle specie di scafandri con ossigeno per evitare i gas.
Esatto, si devono avere delle maschere antigas, l'ha detto bene, come degli scafandri molto pesanti, molto ingombranti, e le unità subacquee ad esempio hanno anche il problema della visibilità, quindi si parla di circa dagli 0 ai 2 metri di visibilità, che sono molto molto basse, e questo è come cercare un ago nel pagliaio.
E appunto sono reinizieranno le ricerche per le due persone che sono ancora rimaste disperse. A metà settimana, della scorsa settimana, i vulcanologi sostenevano che il rischio di eruzione stava aumentando. Per esempio il geologo Graham Leonard dell'agenzia neozelandese GNS aveva parlato di costante aumento delle possibilità di eruzione nella giornata di giovedì scorso. Ascoltiamolo.
Fakari, White Island volcano remains highly volatile and uncertain. Our experts estimate the likelihood of an eruption has moved to 50 to 60% in the next 24 hours, up from 40 to 60% yesterday.
Abbiamo sentito quindi le parole di Graham Leonard, che diceva come le condizioni siano molto incerte del vulcano Fakari, e che sono cambiate da 40-60% nella giornata di mercoledì a 50-60% giovedì. Ecco, come sono adesso invece le condizioni, visto che per fortuna non ci sono state altre eruzioni?
No, hai ragione, non ci sono state eruzioni in questa settimana, e questa mattina il GNS Science ha abbassato il livello di rischio dal 30 al 45%. Il problema è che comunque questa eruzione potrebbe accadere senza preavviso, per questo c'è molta paura ovviamente di mettere quelli che sono poi che stanno facendo le operazioni di soccorso, metterli in pericolo, perché comunque se pensiamo al 45% è comunque una percentuale molto alta.
quindi la prospettiva è relativamente di calma, però va anche ricordato come, sebbene ci fosse prima dell'eruzione una sorta di allarme, nessuno si aspettava al momento dell'eruzione quello che sarebbe avvenuto, quindi anche i vulcanologi, anche i geologi si trovano in estrema difficoltà nell'azzardare qualsiasi tipo di previsione, giusto?
Sì, purtroppo anche i vulcanologi più esperti dicono che si possono fare tutti i modelli che uno vuole, si può studiare, si possono usare i computer per fare predizioni. Il problema è che questa è una situazione molto volatile, è possibile che ci sia un collasso di una parte del vulcano e quello poi farà sì che un'eruzione poi avvenga, quindi diciamo che c'è una concatenazione di eventi che può accadere senza alcun preavviso, e questo è il problema serio per quelli che ovviamente stanno facendo le operazioni di soccorso al momento.
Noi siamo collegati in diretta in questo momento con la Nuova Zelanda insieme a Giuliano Serrao per fare il punto della situazione per quanto riguarda le ricerche dei corpi che mancano ancora all'appello. Ricordiamo, sono due le persone che non sono ancora state trovate, le ricerche partiranno questa mattina di nuovo dopo due tentativi infruttuosi nel fine settimana. C'erano 47 turisti quando il vulcano Fakari è esploso, ha avuto questa eruzione improvvisa, il conteggio delle vittime è salito a 16, il problema è che molti di essi molti di questi turisti hanno avuto delle gravissime ferite, c'è una situazione medica di totale emergenza, molti dei feriti sono devastati dalle ustioni e gli australiani sono stati invitati a donare la loro pelle per aiutarli. Victoria e il New South Wales hanno già nel fine settimana inviato 20.000 centimetri quadrati di pelle proprio agli ospedali della Nuova Zelanda per aiutare nei trattamenti sanitari, proprio per aiutare con i trapianti. Ulteriori quantità sono state ordinate dagli Stati Uniti, però c'è un gran bisogno di pelle in questo momento. Perché sono, lo ricordiamo, 31 le persone che dopo le eruzioni sono state portate negli ospedali di tutta la Nuova Zelanda e anche in Australia, dove sono arrivate 5 persone. Come abbiamo detto prima, una di queste è morta nelle ore scorse a seguito delle ferite. E il direttore Ashley Bloomfield, direttore generale del sistema sanitario della Nuova Zelanda, ha reso noto che in tutto il paese sono state annullate operazioni per dare la precedenza alle vittime di questa eruzione. Ascoltiamolo.
I understand that some elective surgeries, as you can imagine, have been postponed to ensure that there is available theatre time and staffing to meet the high demand that has been put on them as a result of this tragic incident.
Giuliano, allora, com'è adesso la situazione negli ospedali neozelandesi? Riescono a tenere il passo di questa emergenza?
Guarda Carlo, ci riescono, ma la situazione non è ancora stata risolta. Delle 15 vittime che sono ancora in ospedale qui in Nuova Zelanda, 11 sono in condizioni critiche, quindi c'è stato bisogno anche qui di posticipare operazioni chirurgiche non critiche, perché comunque queste operazioni per questi grandi ustionati sono operazioni molto complesse che richiedono molto tempo e molto personale. A livello nazionale si è sentita appunto un'emergenza alta e il direttore clinico della DHB del Counties Manukau, Vanessa Thornton, ha detto che soprattutto nel reparto grandi ustionati di Middlemore Hospital a Auckland c'è stata una crisi come non si è mai vista prima. Quindi questo è qualcosa che ovviamente adesso andrà risolta e aprirà comunque il dialogo in Nuova Zelanda nel futuro su come si potrà risolvere una situazione simile nel futuro, perché questo è un paese comunque molto attivo a livello vulcanico, un paese con ovviamente rischio di terremoti, e come paese dobbiamo trovare un modo in cui possiamo continuare a dare le migliori cure mediche a chi ne ha bisogno, soprattutto in tempi di crisi come questa.
Giuliano, tra l'altro ricordiamo che i feriti per queste ustioni hanno nei migliori dei casi ustioni sul 30% del loro corpo e appunto nei peggiori percentuali molto più alte. Intanto la ministra degli esteri australiana Marise Payne ha annunciato una sua visita in settimana proprio per portare le condoglianze dell'Australia alle vittime ed esprimere la nostra gratitudine per lo sforzo intrapreso dal governo neozelandese e dalla sua popolazione nel recuperare i corpi e nel prendersi cura dei feriti. Giuliano, com'è stata vissuta in Nuova Zelanda questa settimana? Molto angosciante?
Sì, molto angosciante, c'è stato tanto cordoglio, se ne è parlato tantissimo sulle televisioni, le radio, ma anche nei posti di lavoro o nelle case. Questa è comunque una tragedia dove bambini o adolescenti, famiglie sono state comunque coinvolte senza alcuna colpa, e quindi in Nuova Zelanda siamo un paese piccolo e ci stringiamo spesso intorno alle comunità che vengono coinvolte in questi tipi di tragedie, e siamo fortunati ad avere un primo ministro che è molto aperto e è molto molto empatico, scusami. È molto empatico quando si trova in questo tipo di situazioni. Oggi ci sarà alle 2:11 di questo pomeriggio, ci sarà un minuto di silenzio appunto per ricordare le vittime dell'eruzione che è avvenuta esattamente una settimana fa alle 2:11.
Giuliano, allora grazie per averci aver passato in rassegna con noi che cosa sta succedendo adesso in Nuova Zelanda, un movimento molto difficile sia per appunto la Nuova Zelanda ma anche per l'Australia, visto che la maggior parte delle vittime provenivano qua dall'Australia in vacanza nel vulcano di White Island. Per adesso ti salutiamo e ti ringraziamo ancora, grazie per essere stato con noi, Giuliano.
Grazie mille Carlo, a presto.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.